Ci sono molti modi di dare la caccia a un assassino impunito, ma soprattutto introvabile, come il mostro di Firenze.
Una lettera
tra questi,
inviata
il più
poche settimane fa
è senz'altro
alla magistrato
quello di
Silvia Il pericolo a Firenze e dintorni non era un altro video.
Oggi parliamo di cronaca di un caso che ha attraversato la storia di Firenze per decenni. 8 duplici delitti dal 1985 e una soluzione
di noi ci vediamo nel mezzo. Il posto di Firenze rientra qui stasera per il tempo di Firenze sono stati assassinati con una 30 anni di Firenze.
Nella piccola radura di Scopeti è notte fonda ed è il silenzio ovunque. L'assassino ormai noto come il mostro di Firenze ha appena ucciso le sue ultime due vittime, Nadine Moriot e Jean-Michel Kravishvili. Ha occultato il corpo del ragazzo, gettandolo tra i cespugli e coprendolo parzialmente con della spazzatura di fortuna trovata sul luogo. Il corpo della ragazza è stato invece riposto dentro la tenda, lontano da occhi indiscreti che non potessero immediatamente accorgersi del corpo martoriato. Già, perché? L'assassino, in tutti e sette i precedenti delitti, non aveva mai nascosto i cadaveri, anzi, li lasciava manifestamente visibili, oscenamente scoperti, così che fossero visti, così che fossero ritrovati, qui, nel bosco di Scopeti, invece, per la prima e unica volta, il mostro li occulta. Questo omicidio presenta vari punti interrogativi, vari misteri nel mistero, a partire dal luogo. Torniamo indietro nella storia. I due fidanzati francesi sono a Cerbaia a mangiare. Devono dormire da qualche parte e perché però tornare verso San Casciano e non avvicinarsi maggiormente a Firenze, probabile meta della giornata successiva prima della partenza per Bologna? E come trovare quella piazzola? In via di Scopeti, una via di fatto poco visibile già di giorno, fitta com'è di alberi. Che l'abbiano allora trovata prima della sagra? Montato la tenda e poi solo dopo mangiato a Cerbaia? Ovviamente certezze non se ne possono avere su questo passaggio, ma se da Pisa possiamo desumere siano partiti a pomeriggio inoltrato, muovendosi per strade interne, in zone che non conoscono e senza Google Maps, facile pensare che siano dalle parti di Scandicci intorno al tardo pomeriggio e forse a quell'ora si pensa più a cenare che non a dormire. Ma allora come arrivano lì? In quella piazzola così brutta e così nascosta alla vista anche in pieno giorno? Ipotesi, e qui dobbiamo provarci, sebbene parecchio azzardata. E se il mostro stesso li avesse adocchiati alla sagra? Colpo di fortuna, immenso sì, ma sappiamo che il fato lo appoggia e la fortuna più di una volta gli ha teso una mano. I due sanno parlare solo in francese, che lo parli anche lui? Oppure si possono intendere tramite una lingua che si utilizza tutti quando facciamo un viaggio all'estero, la lingua dei segni. Capisce che i due stanno cercando un luogo per dormire, magari stanno chiedendo indicazioni a giro. Si offre di consigliargli un posto e non solo, dice che ce li accompagna lui, che resta pure di strada, che in fondo gli fa piacere essere di aiuto. Quindi quando torna, sa perfettamente che coppia va ad attaccare. Sa perfettamente che sono francesi e sa perfettamente che non ci saranno segnalazioni di scomparsa nell'immediato, perché nessuno potrebbe lamentare un loro mancato ritorno a casa, quantomeno fino a lunedì successivo. Forse allora ha già in mente la lettera, il nascondiglio, la caccia al tesoro. Forse, insomma, ha già in testa tutto. Ha già in testa che quello sarebbe stato comunque il suo ultimo delitto.
I ragazzi si accampano al buio Ecco perché la Golf parcheggiata in retromarcia, con i fari puntati verso la tenda, per offrire maggiore visibilità, e quei picchetti buttati a terra, segno di un montaggio veloce e alla buona. Il mostro arriva dopo qualche minuto, o ora, chissà. Sa che saranno lì per tutta la notte, quindi non ha fretta. I due giovani probabilmente stanno facendo l'amore. Ancora una volta si mantiene la dinamica che ricerca ultimamente: l'impossibilità di fuggire. Non scappare, non come quella volta, non come a Baccaiano. Qui il volante è lontano, lontanissimo, più del solito, assolutamente impossibile da raggiungere. Si avvicina alla tenda, non vede sagome, non vede nulla, però li sente. Non vuole sparare a caso. Li attira verso la cerniera che devono per forza utilizzare per poter uscire dalla tenda e qui spara. Uccide Nadine e colpisce di striscio anche Jean-Michel sulla bocca. Lo troveranno con un dente rotto, ma qui nasce un nuovo dubbio, un altro mistero nel mistero. Come può scappare Jean-Michel di fronte ad un assassino che impugna un'arma contro di lui? Come abbiamo visto, è stato appena colpito e sarà evidentemente, quantomeno, tramortito, scioccato. La sua compagna a fianco è morta, dunque come fa ad avere la lucidità e la forza di rialzarsi da terra, ed in una tenda è letteralmente da terra, e scappare, evitando un uomo che troneggia sull'apertura con una pistola in mano? Possibilità. Il mostro ha appena sparato. Tira fuori il cadavere della donna e inizia a praticare l'escissione, ma il ragazzo, in un puro istinto di sopravvivenza, tenta la fuga pur sbagliando e non andando in strada ma verso il bosco. Possibile, possibile che il mostro si getti subito sulla donna senza controllare se le vittime siano vive o morte? Difficile, poco credibile. L'omicida si è sempre voluto assicurare della morte delle sue vittime dopo i colpi d'arma da fuoco. Anche a quelli più letali sono sempre seguite pugnalate in zone altamente vitali, collo, dorso. Perché questa volta dovrebbe essere diversamente? Le coltellate con cui voleva assicurarsi della morte degli uomini prima di passare alle donne, qui dove sono? Non ha fatto in tempo. Jean-Michel è riuscito a scappare prima che il mostro si avvicinasse a lui e per farlo doveva necessariamente aprire la tenda dove questo, nudo, fingeva di essere morto. E proprio in quel frangente, magari approfittando della prima necessità dell'assassino di scostare il corpo di Nadine proprio in prossimità dell'entrata, o magari per il passaggio di un'auto sulla strada che ha imposto al mostro di allontanarsi per un istante dalla tenda, Jean-Michel raccoglie le forze e la propria voglia di sopravvivere a quella notte e scappa via. Purtroppo, dalla parte sbagliata. Impossibile da dirsi, e com'è e come non è, ancora una volta, dinanzi alla fuga di una delle sue vittime, il mostro riesce a rimediare. Che sia sulla via Virginio Nuovo a Baccaiano nel 1982 o nella boscaglia degli Scopeti, ieri come oggi, alle avversità risponde con calma, lucidità, freddezza. E con la stessa calma, lucidità e freddezza sembra gestire quel che avviene anche dopo la morte. Le scissioni del pube e del seno, come l'anno precedente, a Nadine come a Pia, ree colpevoli della loro manifesta nudità, in quell'atto di amore, quando l'amore non si poteva fare, non lì, non a quel tempo, non in quel luogo, non fra di loro, non fuori da ogni sacramento che potesse permetterlo, eppure a quel qualcuno sembrava di essere stato abbastanza chiaro nel dire a modo suo che no, l'amore all'aperto fra coppie che non sono sposate non si può fare. Nessuna coppia fra quelle uccise era una coppia sposata, tutti giovani fuori dal vincolo del matrimonio. Poi una coppia di amanti ed un'altra di uomini, di quelli che non esistono, di omosessuali. E tutte sono state uccise non mentre se ne stavano rientrando a casa o prendendo un caffè, no, tutte mentre stavano per far l'amore, appartati da qualche parte tra quelle colline, mai troppo riparate dagli sguardi di chi quell'amore non poteva tollerarlo, non lì, non così apertamente, non davanti a tutti, non davanti a lui, figurarsi. Così lì, a Scopeti, in quelle sere di fine estate del 1985, con quello che sarebbe diventato l'ultimo delitto del mostro di Firenze, coltello alla mano, rimarcò quel suo messaggio sul corpo di quei due turisti francesi, colpevoli di aver trovato il peggior posto del mondo dove fermarsi a dormire in quella loro 3 giorni in Italia, loro, nudi totalmente a far l'amore, meritevoli della massima delle punizioni. Non come Carmela o Susanna, ancora intenta a spogliarsi ed attenzionate dalla sola offesa al pube, o Antonella, ancora completamente vestita e neanche sfiorata dalla lama. A maggior colpa, maggior pena. Verso le donne, ed anche verso gli uomini, con Jean-Michel e Claudio, attenzionati dalla lama, anche loro, vicino al pube, lì, a significare la loro maggior colpa. E diversamente dalle altre volte, questo delitto si connotò anche di una parte successiva a questo, che andava appunto oltre il delitto stesso, verso la fine di questa storia, in un ultimo colpo di teatro. Coup de théâtre. Gran Guignol.
La lettera, con all'interno un lembo di seno della vittima femminile, rappresenta uno strumento diabolico per mandare fuori strada agli inquirenti circa le condizioni di tempo e luogo su cosa cercare e dove cercare. I corpi dei due giovani francesi vengono nascosti per evitare che siano immediatamente ritrovati e fosse così dato avvio al piano Vigna. Una organizzatissima strategia fatta di mappature a livello e controlli in larga scala sul territorio fiorentino, con appostamenti nei maggiori luoghi utilizzati dai giovani per appartarsi da attivarsi in caso fosse stato scoperto un nuovo delitto. Senza scoperta immediata dei corpi, nessun piano Vigna. E con la lettera, col lembo di seno, inviata in procura, confidava così di accendere una disperata caccia al delitto e al suo esecutore, facendo concentrare gli inquirenti sulla cassetta postale da dove venne spedita la lettera. San Pierassieve, Mugello. Come hai detto tu, e non tornerai. Ammettiamo adesso che la lettera fosse arrivata in procura e nessuno avesse ancora scoperto l'omicidio. Sarebbe immediatamente scattato l'allarme generale. Ancora il mostro, ancora un omicidio, ancora due morti. Già, ma dove? Dove cercare? Da dove partire? Semplice. La lettera è stata imbucata nel Mugello, dunque nel Mugello li troveremo. Tappezziamo qualsiasi area, da Borgo a Barberino fino a Vicchio. No, tutto inutile, perché l'omicidio non è lì, nessun Vicchio, nemmeno Barberino. L'omicidio è esattamente nella parte opposta della Toscana, è nel Chianti, a San Casciano Val di Pesa, a circa 50 km di distanza da San Pierassieve, a quasi 2 ore di macchina, senza autostrada. Perché fa questo? Per gioco. Solita interazione e dimostrazione di superiorità con la polizia, ma anche per necessità. Se nel 1984 aveva fatto la famosa chiamata del Farini, quasi a voler anticipare, a voler accelerare il ritrovo, qui invece rallenta, lo sposta nel tempo. E ancora oggi, difatti, siamo a interrogarci se sia avvenuto il venerdì o il sabato, o addirittura la domenica. La sera prima di quel lunedì in cui Nadine sarebbe dovuta tornare in Francia per portare sua figlia al suo primo giorno di scuola. Perché? Perché rimandare? Forse perché nel fine settimana, magari sabato stesso o domenica, il mostro se n'è andato? È partito, ha preso un aereo ed è andato chissà dove, magari dall'altra parte del mondo. E infine, la chiusura della tenda. La lettera alla procura, la caccia all'omicidio, tutti questi passaggi sanno tanto di saluto alla stampa, come in effetti sarà. Il colpo di teatro finale per chiudere una lunga, lunghissima scia di omicidi e sparire nell'ombra. L'uscita di scena di chi ha reso l'Italia come l'America. Ormai le coppie che può trovare in giro sono drasticamente diminuite. Il messaggio che voleva passare è arrivato. Una sessualità meno visibile, meno esposta e più intima, quantomeno più nascosta. Non è un caso che dopo l'82 su 3 coppie uccise 2 erano straniere. Di fatto sente il suo compito essere assolto. Tutti gli elementi elencati in questo omicidio, dagli scontrini ai biglietti autostradali, dalla modalità di attacco alla lettera anni dopo, molti anni dopo, non serviranno più, non verranno nemmeno visionati. Dal nulla l'incertezza sulla data di morte non ci sarà più, no, ma che? Diverrà evidente che i due sono stati uccisi inequivocabilmente la domenica. Nessun altro giorno possibile, perché l'assassino, e tutti sappiamo che è lui l'assassino, è quello là, non c'è dubbio, quello che chiamano il vampa, e le buone persone mica le chiami vampa, ma quello una volta si è acceso la faccia col fuoco. E si accende anche di carattere, spesso, troppo spesso, e sì, certo, citerà Gesù e i fratelli, avrà anche un volto che ricorda mio nonno, però quello là mio nonno non è. No, perché quello è un mostro, è il mostro, e poi hai visto che maniche ha. E chi se ne frega che non ha senso pensare a quei due francesi per 3 sere lassù, in quella piazzola piena di spazzatura a scopeti, senza più uno scontrino, a testimonianza di ciò che avrebbe fatto dal venerdì pomeriggio fino a che non sono stati ritrovati cadaveri lunedì mattina. E chi se ne frega che Firenze non fa rima nemmeno un po' con Bologna e di conseguenza con la fiera delle scarpe, motivo per cui sono partiti, tanto basta. E chi se ne frega del rasoio di Occam, che adesso ha anche rotto le balle. Ci saranno testimoni su testimoni che Nadine in quel fine settimana l'hanno vista dovunque, da Monte Morello a Signa, da Sesto Fiorentino a Firenze, in ogni luogo. Peccato che la foto usata dagli inquirenti fosse una foto di una Nadine più giovane, coi capelli corti corti, una Nadine di 18 anni. Ma 36 anni non sono certo 18, né 25, e forse neanche 30. Diverso è il sorriso, diversi sono i capelli, i lineamenti. E quella Nadine, invece, è stata vista da un solo testimone, il venerdì sera, proprio alla sagra delle pappardelle al cinghiale a Cerbaia. Ecco perché quello, nuovamente, può essere considerato l'ultimo avvistamento sicuro e concreto. Ma non per gli inquirenti. È domenica, punto. Lo ha detto il super testimone, e chi se ne frega degli scontrini che prima conservava e poi, da venerdì, non conserva più. È domenica, punto. Lo ha detto anche l'amico del postino, con tanto di occhiali e camicia gialla. Lo ha incrociato al bivio con Chiesa Nuova, quella sera stessa, a 1 chilometro dalla piazzola. E l'ha riconosciuto, anche se non aveva la 500, che con quella lo avrebbe riconosciuto senza dubbio. E chi se ne frega se Nadine lunedì voleva portare la figlia a scuola. Avrà cambiato idea, che voi non la cambiate mai idea. È domenica, punto. E che Occam la smetta di lagnarsi e l'accetti una volta per tutte. Il mondo è cambiato. Anzi, adesso non esiste più quel mondo. Non esiste più la campagna fiorentina, pacifica e splendida. Non esiste più l'amore fra i ragazzi. Non esiste più la leggerezza di un'età che adesso è solo panico. È la colpa di essere giovani e, per di più, di amarsi. È una colpa che da qualche anno conosce anche una pena, tremenda e definitiva, la morte. Le piazzole non sono più rifugi, ma lapidi, corpi, memorie. Antonio e Barbara a Signa, Stefani e Pasquale a Borgo San Lorenzo, Carmela e Giovanni a Scandicci, Susanna e Stefano a Calenzano, Antonella e Paolo a Baccaiano, i due tedeschi a Giogoli, Pia e Claudio a Vicchio, Nadine e Jean-Michel a Scopeti. L'ansia scivola nella paura e la paura diventa psicosi. Chi è il mostro? Un prete? Ammazza i giovani? Come punizione divina? Sì, ok, ma sa usare la pistola, allora è un poliziotto. No, aspetta, perché questo usa anche il coltello, allora è un macellaio. No, lo usa troppo bene per essere un macellaio, meglio un chirurgo? Usa il coltello bene, vero, ma a volte no. Usa bene la pistola, con precisione, certo, ma a volte sbaglia. Insomma, chi è? Eppure intorno il mondo va avanti, non si ferma mica come a Firenze. Pochi mesi prima a Wembley, Londra, c'era stato un concerto storico, il Live Aid, che poi era anche in contemporanea con un altro concerto al John Fitzgerald Kennedy di Philadelphia, America. Queen, Elton John, David Bowie, Paul McCartney, per dirne giusto alcuni. Venivano chiesti fondi per l'Africa, l'Etiopia, per aiutare chi non ha cibo, per aiutare la carestia, per aiutare chi muore. In Toscana, invece, sempre nel 1985, ma mesi dopo, Vigna, che di Bob Geldof non ha neanche i capelli, aveva chiesto aiuto. Segnalazioni, identikit, figure losche. Per chi muore, anzi, per chi è già morto, ma ancora non si sa chi l'abbia ucciso, e però quelle famiglie vorrebbero saperlo. Sapere perché dalla sera alla mattina hanno dovuto perdere i loro figli, fratelli, nipoti. Perché, da chi, come. Domande che ancora non hanno risposte. 16 morti, 8 omicidi, centinaia di persone distrutte, eppure niente si muove, nulla, nessun indizio, nessun feticcio, nessuna pistola, ma soprattutto nessuno in galera. Neanche uno. Eppure di identità sporche ne vengono fuori e come. Un vaso di Pandora, un mare di petrolio nero, fatto di contadini, guardoni, omosessuali, sette potenti, orge, tanti, troppi, tutto confuso, tutto troppo complicato. Perché in fondo ognuno di quelli potrebbe essere un mostro. Partono le voci, le dicerie di paese, le supposizioni, le paure, i suicidi. Il mostro diventa chiunque. Ogni identità diventa credibile perché un'identità unica non c'è, non esiste. Ogni nome diventa credibile perché un nome non c'è, non esiste. Nessuno. Gli anni passano e il mostro non si fa più sentire. Passa l'86, passa l'87, siamo nell'ottobre del 1987 e ancora nulla si è mosso. Ma nonostante tutto del mostro ancora se ne parla, e come se se ne parla. Perfino Tozzi, Morandi e Ruggeri, con la loro Si può dare di più, sembrano chiedere uno sforzo maggiore alla magistratura. È l'anno di Mike Tyson, campione del mondo di pesi massimi, contro Tony Tucker. Diego Maradona, che vince il campionato italiano col suo Napoli, in faccia a Platini, che poi si ritirerà addirittura, e agli Agnelli. Eppure in Toscana, ma non solo in Toscana, di queste cose non interessa. No, perché si continua a parlare del mostro, che pure da 2 anni non uccide più. Ma è anche vero che ormai di coppiette fuori non ce ne sono più. Sì, insomma, non se ne trovano. Hai voglia avere pistola e coltello. Le cose o si fanno in gruppo o in casa, con buona pace del genitore. Ne parla del mostro anche la RAI. Ne parla Corrado Augias, nella trasmissione Telefono Giallo. Ha pure invitato il procuratore Vigna. Nella trasmissione si analizzano omicidi e storie di assassini. Ci sono chiamate e non si chiede quanti semi ci siano nel barattolo, quello lo faceva la Carrà, né si fanno i quizzettoni tanto cari a Frassica e Arbore, ma si chiede aiuto, collaborazione. Qualcuno ha visto qualcosa, qualcuno conosce qualcuno che un comune qualcuno non è. In poche parole, si brancola ancora nel buio.
Ci è stato detto da parte di un ascoltatore di cui conosciamo noi, della RAI, l'identità, di chiederle questo: c'è una persona che sta in carcere da 2 anni e da 2 anni non è più successo nessun omicidio. Dottor Vigna, questi fatti sono in relazione l'uno con l'altro?
E qui, fra le tante, una persona telefona chiedendo di attenzionare un soggetto, un contadino, che è in galera da 2 anni e, guarda al caso, da 2 anni omicidi non se ne commettono. L'anonimo in questione altri non è che un contadino di Mercatale, basso e infartuato, che aveva già 13 anni di galera sulle spalle, anni fa, per un omicidio a un amante della sua presunta ragazza e che da poco, pochissimo, è stato rimesso in galera per violenza sulle 2 figlie. Ma questa è un'altra storia.
So un strano animale, so un tipo eccezionale.
Siamo in conclusione, siamo veramente fuori tempo massimo. Volevo dare un attimo la parola ancora al dottor Perugini, che è il dirigente della squadra antimostro. Io so, e ce l'ha detto prima, che lei non dà la caccia a mostri qualsiasi per tranquillizzare le coscienze. Lei non cerca un falso mostro, ma cerca il vero killer, che probabilmente ci sta ascoltando e ci sta guardando. Quella lì è la telecamera. Se lei vuole, gli può parlare. Che cosa gli vuole dire al mostro di Firenze?
Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta, la gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva, ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Lo so che il passato gli ha insegnato il sospetto, la diffidenza, ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò neanche dopo, se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò.
Ho dovuto emigrare. vit, io rischio la vita. Se mi piace una donna, ci sprano la conna.
Nessuno, il mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Voce Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Audio e musiche Andrea Casagni. Vespot my sense around.